trying to get down. And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down.
Oh, baby. My belly.
L'ascensore sociale è sempre fermo a meno 2, non viene su.
Buonasera, buonasera a tutti, Radio Popolare, qua da voi, nei vostri stereo, 18 un minuto, poveri ma belli, avete notato che la puntata oggi è iniziata in modo diverso, perché ho preso una decisione senza dirtelo, Alone,
cioè, ti informo
adesso, ogni puntata
combinato?
È una decisione storica, ogni puntata di Poveri ma belli che parte con una reggae horn,
sì,
sarà una puntata spartiacque.
Ma quindi una... già quella di oggi, per
la di oggi,
una parte puntata... con la reggae horn, vuole rimandarla un attimo?
Una puntata spartiacque e una puntata a 5 stelle. Una puntata, se andate sul sito, sì, trovate proprio la suddivisione nella pagina di Poveri ma belli. Trovate tutte le puntate a 5 stelle, quella a 4 stelle, quella a 3 stelle.
Non è vero.
Ah, non è vero?
Non è vero.
E io
tu nella tua mente hai che... sempre pensato così.
E non possiamo farlo?
No.
Perché?
Non possiamo. Perché vanno in ordine cronologico.
Siamo una roba interattiva.
Vanno
con...
in ordine cronologico. Già devo subire la violenza di sapere all'ultimo secondo se è una puntata a 5 stelle o spartiacque. Con la cazzo di Red Reggae Horn.
Ma anch'io lo scopro all'ultimo secondo.
E beh, di qualcosa la tua mano però. E in più devo anche fare una modifica al sito costosa per questa suddivisione arbitraria. No, Disma, io non cedo a questo gioco al massacro.
Allora, invito, se c'è all'ascolto, un programmatore.
Non c'è, non gli faccio mettere le mani sul sito al tuo programmatore, al tuo hacker del cavolo.
Sai che sei veramente un fascista.
Ma non sono un fascista, sei un approssimativo, tu mi fai infuriare il lunedì.
Facciamo la trasmissione.
Arrivi, cambi le regole, io non
facciamo
so niente.
Una puntata a 5
mi
stelle,
son fatto un
Diamond
mazzo.
E...
No, ascolta, mi sono fatto un mazzo così adesso perché avevamo indietro decine di titoli e descrizioni delle puntate precedenti. Siamo quasi in pari, manca qualcosa di gennaio.
Da titolare.
Sì, manca qualcosa di gennaio. In modo tale che i nostri ascoltatori si ricordino di quella puntata in cui... Ah no, ma aspetta, abbiamo parlato del rito del Potlatch. E allora scrivi rito del Potlatch e pam, su Google, primo risultato, la puntata di Poveri ma belli del tal giorno.
Allora,
tu mi salti fuori con sta roba qua, scusa, cioè...
Scusa,
Porco cane, no, non ci sto.
Allora, mi parli del rito del Potlatch.
Rito del Potlatch, io sono un ambiente, un ricco, e cosa faccio? Brucio i regali.
Bravo.
Li sbatto via.
Per far vedere che sei...
Sono un ricco,
grande,
un ambiente.
Vedi?
E poi dalla mia tavola cadono queste briciole d'oro e sti baraccati pezzenti cercano di arraffare qualcosa.
Prego solo sul metallo, era rame.
Rame. Oro metaforico,
rame.
Però soprattutto in rame. Quindi questi vasi del cimitero in rame, queste grondaie, questi cavi usurati che li butto giù e loro e poi le vanno a vendere al mercato nero, funziona
pezzenti.
Così pezzentoni maledetti,
non siete altro. A proposito dei pezzenti che non siete altro, oggi sono 35 anni dalla scomparsa del più grande presidente della Repubblica Italiana.
Sandro?
Sandrone Pertini.
Ce lo ricordiamo tutti con la sua pipa mentre festeggia la vittoria del Mondiale di Spagna.
E
per Bacco, sembrava dire.
Per Bacco diceva.
Beh, diceva delle frasi da uomo del nato dell'Ottocento.
Sì. Come noi del resto. Allora, no, visto che parlavamo di pezzenza, eccetera, volevamo ricordare il presidente Sandro Pertini con delle parole che proprio si adattano a noi, a poveri ma belli, e quindi un piccolo ricordo a 35 anni dalla scomparsa di quel mito assoluto.
Non basta la libertà che noi abbiamo riconquistato il 25 aprile, perché se noi ci accontentassimo della libertà in senso astratto, la libertà diventerebbe una conquista fragile e poi non sarebbe goduta da tutto il popolo italiano, perché non può essere considerarsi libero. La libertà che cos'è in buona sostanza? È l'esaltazione della dignità del singolo. Chi è disoccupato, chi è in miseria, chi ha una pensione bassa che non gli consente di vivere dignitosamente, sente umiliata la sua dignità e quindi non può considerarsi un uomo libero. In conclusione, per farla breve, per me la libertà non può andare disgiunta dalla giustizia sociale, come la giustizia sociale non può andare disgiunta dalla libertà.
Sante parole, sante parole, sì. Che non abbiamo mai più sentito dire con questa verve da nessun presidente.
Ma non l'aveva detto da presidente queste parole?
Non lo so.
Sono precedenti, secondo me.
Non lo so.
Oppure, comunque, la cosa che colpisce, al di là del contenuto che ci fa battere il cuore, è che parlava veloce.
Parlava molto veloce.
E non pesando ogni singola parola davanti a una telecamera, preparandosi il discorso come in uno spot elettorale.
No, parlava veloce.
Mamma mia, che nervoso che mi fanno infuriare i politici di oggi.
Parlava veloce come noi, Alone.
Infuriare.
No, i conduttori radiofonici, sì. Con un cervello che viaggia a mille all'ora.
Ti taglio le mani se continui a schioccare le dita.
Senza mai pensare, dire un flusso di pensieri, sì, incoerenti.
Sai cosa viene fuori? Total rubbish.
È completamente così, è completamente così. Grazie Sandro, grazie di essere esistito. Non c'è giustizia sociale senza libertà, non c'è libertà senza giustizia sociale, ed è il motivo per cui odiamo i ricchi e quindi insomma propugniamo la rivolta proletaria.
C'è un ascoltatore che forse è più giovane, dice: io di libertà ho sentito parlare solo Silvio, e poi aggiunge un'espressione molto colorita.
È vero, sono due libertà di tipo un filo diverso.
Un filo diverse, sì.
Seppur entrambi afferivano drammaticamente all'area dello stesso Partito Socialista Italiano, insomma. In modi un po' diversi.
Sì, beh, diciamo che il primo era un socialismo ottocentesco quasi, o no, otto-novecentesco. L'altro era, diciamo, un po' la coda finale
della morte,
una specie di cleptocrazia, insomma. Sì.
Come Mosè sperti le acque del Mar Rosso di Smealone, irritano il colon, ma più non posso. È bella questa poesia.
Grazie.
Che ci manda Ugo, grazie.
Grazie, Ugo.
E poi qualcuno ci parla di biglietti. Sì, c'è Operazione Primavera in corso, ricordiamolo.
Naturalmente, Operazione Primavera in pieno corso. Andate su radiopopolare.it a comprare i biglietti, fateli comprare a chi non li ha, ma soprattutto durante Poveri ma Belli, quindi da qui alle 19, mandate gli screenshot dei vostri acquisti al 331-6214-013 via Telegram, in modo tale che noi vi possiamo elogiare in onda. Un nostro elogio sappiamo essere molto ambito da tutti voi, ed è giusto che lo sia. Potete farlo, potete beccarvi degli elogi pazzeschi, enormi, se ci mandate gli screenshot dei vostri acquisti.
È davvero ambito, tanto che l'altra sera, l'abbiamo già raccontato, eravamo in un bar a fare una riunione e ci ha fermato un ascoltatore e ha detto: vi offro una birra per avere un vostro elogio.
E noi lo abbiamo elogiato.
Oggi non diciamo il nome perché l'abbiamo già elogiato.
Non perché non ce lo ricordiamo, ma perché non...
Io me lo ricordo.
Luca.
Sì. Cazzo, adesso abbiamo detto.
L'abbiamo rielogiato. Beh, Luca, ci devi un'altra birra.
Certo. Allora, ricordatevi, c'è l'operazione Primavera in corso. Tra le altre cose interessanti da dire oggi è che il Twig arriva a Milano.
No!
Apre a Milano, quindi noi saremo lì tutti i giorni a fare l'aperitivo.
Ma sai che mi sa che non è più di Briatore?
No, c'è stato
venduto
un cambio di... Sì. O perlomeno quello milanese no, è
no,
di, un altro...
sì, di un altro player.
Sì, bravo. Ne saremo lì tutte le sere, quindi la nostra Corte dei Miracoli di Povera Belli.
E saranno contenti come Twiga se li porti alla Corte dei Miracoli. Andiamo, tutte le sere. Gente che non tira fuori una lira.
Andiamo lì tutti insieme a rompere i ball all'aperitivo e vediamo, perché apre fra qualche mese. Vabbè, e operazione Primavera.
Questo è il grande ritorno del signor Truffaldoni. Con la mia intelligenza artificiosa craccherò l'operazione Primavera e venderò i biglietti al mercato di Via Papiniano.
Fermo, in nome della legge. Sono il brigadier Gattabuia. In alto le mani! L'operazione Primavera è solo su radiopopolare.it!
No, povero me, Metapino! Brigadier Gattabuia, sia clemente! Mi ravvedo!
Il reato di Mariuolo colto in flagrante prevede l'acquisto di 100 biglietti dell'operazione Primavera! Concilia?
Ma certo, brigadiere! Ecco a lei, 250 euro!
Non esiste nessun brigadier Gattabuia. Signor Truffaldoni, ci è cascato. Lei è un idiota.
Allora andiamo di elogi, sì. Parto io, vado di elogio a Roberto.
Bravo Roberto!
Roberto, grande, ti elogiamo.
E poi elogiamo anche Dario, il quale ha fatto di tutto per non avere gli elogi, ma alla fine ha trovato i biglietti della Operazione Primavera nello spam, nella rubbish, e quindi anche lui si becca i suoi elogi.
E allora, elogi, invece un appello, lo facciamo prima di dare il benvenuto a Pier Felice, un appello da parte di Olli. Sono povera e nemmeno tanto bella, ci dice oggi. Vabbè, il riassunto è che ha rotto un Magic Trackpad, che non so che cosa sia.
È un aggeggio della Apple.
Ha rotto lo schermo. Cos'è che è il Magic?
Boh.
Ha rotto lo schermo e vorrebbe farlo riparare. O insomma, qualcuno conosce il negozio dove potrebbe essere riparato che non sia Apple, che
ufficiale.
Non credo sia quello ufficiale.
Costa di più.
Vabbè, fateci sapere. Diamo il benvenuto a Pier Felice degli Uberti, massimo esperto mondiale di genealogia, araldica e sistemi premiali. Buonasera.
Buonasera a tutti, ottima settimana, evviva!
Evviva, evviva le settimane, Pier Felice. Mentre Di Smacchione, certo. Eccolo qua. Di Smacchione, allora, è un po' malato, poi ha preso dei medicamenti miracolosi prima di venire in onda, ma pare che abbiano finito il loro effetto proprio adesso.
Durano 7 minuti. Sì. Allora,
povero Disma.
Sì.
Caro Alone, oggi con Pier Felice iniziamo un nuovo percorso che ci
percorso
porta...
internazionale o internazionalista?
Io direi più che altro interculturale.
Ah, ok, interculturale.
Perché, insomma, vogliamo essere bravi e capaci di comportarci in modo elegante e corretto anche con le persone che abitano in Italia che appartengono però a culture diverse, oppure quando noi andiamo all'estero. E quindi cercheremo di fare dei confronti di bon ton tra l'Italia e altri paesi. E ovviamente partiamo con quegli sbruffoni dei francesi che pensano di saper tutto loro.
Giusto? Beh, certo, è giusto che impariamo a vedere come gli altri interpretano quelle che noi consideriamo delle regole che non possono essere modificate. Invece tutto il mondo è in evoluzione e anche il Galateo è ora che si svecchi.
Ecco, allora partiamo subito con questa paragone Italia-Francia. Io direi partiamo dall'utilizzo delle mani a tavola, insomma partiamo dal pasto.
Certo, le posizioni delle mani. In Italia è comune che durante il pranzo le mani restino visibili sulla tavola, ma non è obbligatorio doverle appoggiare direttamente sopra il piatto.
Certo.
Si tende tuttavia a mantenerle ferme e a riposare sui bordi del piatto senza agitarle. In Francia invece le mani devono essere sempre visibili a tutti i commensali e devono essere tenute sopra la tavola. È da notare che è più frequente che le mani vengano posizionate con i polsi sopra il tavolo. Ma facciamo attenzione, non devono essere appoggiate sui piatti o sulle gambe, che viene considerato molto maleducato.
E attenzione, in Italia non mi ricordo mai, appoggiare i gomiti al tavolo è segno di grande eleganza?
È segno che ti vogliono uccidere immediatamente.
Ah, okay.
Delle persone che amano la Galatea.
Okay,
okay. Mai appoggiare, perché è una grandissima maleducazione per il fatto che tu vai a modificare, diciamo, il modo con cui si vede la mise en place della colazione o del pranzo che noi stiamo facendo, ecco.
Ah, non sapevo fosse questo il motivo.
E questa è una ragione, perché ci vuole un po' di eleganza in tutto, anche nel modo con cui si prepara una tavola e si tengono, diciamo, quei convenevoli pratici, ovvero la mangiata, che devono essere fatte in modo molto molto diciamo, certo. È speciale, ben tenuto, ecco.
E rimaniamo a tavola, quindi, che insomma un posto dove di cui si può parlare molto per quanto riguarda le convenzioni da adottare. Posate, come va messa? C'è differenza?
Certo, in Italia le posate sono disposte in base al tipo di piatto che verrà servito e all'ordine del pasto. Le forchette sono generalmente posizionate a sinistra del piatto, i coltelli a destra e il cucchiaio, se necessario, cioè c'è un brodo, a destra del coltello, più vicino al piatto. La posizione delle posate segue l'ordine di utilizzo, dal piatto più esterno verso il piatto più vicino al piatto. In Francia la disposizione delle posate segue una regola simile, ma c'è una maggiore attenzione alla forma elegante e al cerimoniale. Le forchette vengono sempre posizionate a sinistra, ma in Francia si tende a fare un uso più rigoroso delle posate durante tutto il pasto. Inoltre, per i piatti che richiedono cucchiaio, questo è posizionato più vicino al piatto a destra, tra il coltello e il piatto.
C'è un uso più rigoroso, nel senso che in Italia ogni tanto ci lasciamo andare, infiliamo le mani a prendere gli spaghetti e gettarceli in bocca con...
Diciamo che la cucina italiana è un po' più ampia, un po' più maggiormente servita di quella che in Francia. Passiamo da una reliquia a un pasto come si deve.
Bravo!
Vabbè, il coltello nella salsa tonnata è... Esatto. Come una cucchiaiata di coltello, no, non si può fare.
Mi piace questa definizione, da una reliquia a una cucina. Allora, che tipi di posate si utilizzano in Italia e in Francia?
Le posate italiane sono generalmente più robuste e funzionali. Il motivo è semplice: nel cerimoniale si fa attenzione, noi non abbiamo il cerimoniale, siamo un rocher. La forchetta in particolare ha i denti più lunghi e un po' più larghi rispetto alle forchette francesi. I coltelli italiani sono spesso più grandi e pesanti, adatti a piatti più rustici e con porzioni più abbondanti. Le posate italiane tendono ad essere più pratiche e meno ornamentali. Noi siamo pratici. In Francia è diverso. Le posate francesi sono più sottili ed eleganti, hanno linee più delicate. Le forchette francesi hanno denti più corti e affilati e i coltelli sono più leggeri e più fini. Il design della posata francese è pensato per favorire un tocco più raffinato e meno influenzato dalla praticità quotidiana. Del resto, se tu mangi una reliquia, devi avere più difficoltà nel modo di poterla prendere, no?
Ovvio, ovvio, sì. Si sfiora la necrofilia.
E come si usano le posate? Ci sono delle proprio delle modalità differenti tra noi e i cuginastri?
Quasi. In Italia c'è un uso meno formale delle posate. Durante i pasti si tende a fare il piatto con le posate, come raccogliere il sugo con il pane o tagliare i cibi col coltello senza preoccupazione di fare troppa attenzione alla tecnica. Inoltre, in Italia è comune usare il coltello per aiutare a spingere il cibo sulla forchetta. In Francia no. In Francia l'uso delle posate segue un galateo più rigido e raffinato. Ad esempio, l'uso del coltello è limitato al solo taglio dei cibi, mentre il cibo viene portato alla bocca esclusivamente con la forchetta, se non è carne che richiede il coltello. Si tende anche a mantenere un'eleganza maggiore nel movimento delle posate, con attenzione a non fare rumori e gesti eccessivi durante il pasto.
Allora, a me, Disma, pare che l'unico rumore che si sente quando si mangia in Francia è pi 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 pi. Un po' noi siamo i robot, ma noi siamo i cugini francesi.
I cugini francesi che odiamo. Bisogna stare attenti a non fare col coltello sul piatto, mi raccomando. Allora, c'è una domanda, e io credo che sia una domanda seria. Per favore, conferma il vostro caro Pierfelice che non si deve leccare, ciucciare le dita a tavola, anche qualora non ci fosse la vaschetta d'acqua con limone per pulirle?
Sai, è una questione di tempo. Nell'antica Roma era normale fare quello che tu hai spiegato. Nella nostra civiltà, molto più raffinata, queste cose non sono permesse.
Okay.
Soprattutto non hai la possibilità di lavarti immediatamente le mani e quelli che ti stanno vicino tentano di allontanarsi sempre di più da te.
Certo. Finisce per mangiare da soli.
Che poi non è così male. Pier Felice, ci arriva una domanda, poi torniamo sulle posate, ma ci arriva una domanda invece di attualità rivolta a te. Come per Galateo, insomma, per Bonton, dato che è imminente l'inizio del Ramadan, come ci si deve confrontare, anzi comportare con chi tra qualche giorno, insomma, entrerà in questo periodo e non potrà quindi mangiare durante la giornata né bere? Quali sono degli atti di grande eleganza? Insomma, non andiamo lì davanti a spararci
un bel panino al prosciutto.
Dobbiamo avere rispetto di altre culture. Queste persone noi le frequenteremo al di fuori delle riunioni conviviali che noi facciamo durante il giorno. E soprattutto non gli parleremo di cibo.
Ok, è chiaro, è chiaro.
E tutti quei salamini che ti porti normalmente dietro in tasca, mi raccomando,
non sono in tasca, ne faccio una collana.
Una collana di salsicce.
Ovviamente.
Sì.
L'uso delle posate durante il pasto, Pier Felice?
L'uso delle posate in Italia può sembrare più informale. Quando non si mangia, si ripongono generalmente nel piatto, ma c'è una maggiore libertà nell'approccio rispetto al galateo francese che ora vediamo. In Francia abbiamo un galateo più rigido. Quando non si sta mangiando, le posate vengono posizionate in modo preciso sul piatto, di solito in posizione diagonale, con il coltello e la forchetta che devono essere paralleli. Questo gesto indica che il commensale sta facendo una pausa o ha finito di mangiare.
Oh, questa proprio non la sapevo. Quando la prossima volta che sarò in Francia la utilizzerò. Pio Felice, sai che il tempo vola e sì, siamo già in chiusura?
Tempus fugit, dobbiamo andare alla prossima volta con questo bel parallelismo Italia-Francia. Questo confronto alpino.
Andiamo avanti ancora sempre con l'Italia e con la Francia la prossima volta, va bene Pier Felice?
Perfettamente, ci vediamo fra 15 giorni.
A presto!
Ciao!
Au revoir!
Grazie a tutti e buona settimana!
Ciao, grazie Pier Felice che ci insegna sempre a stare al mondo.
E chi è? A chi ci accusa di avere armi spuntate nel attuare la lotta di classe? Ebbene no, la lotta di classe va fatta con buon gusto,
sì,
e soprattutto conoscendo l'avversario, cioè il ricco.
Anche perché poi a volte la rivoluzione è anche un pranzo di gala, caro Alone, ci si deve poter sedere bene a tavola, non con i gomiti come farebbe qualche
perché
caffone.
Comunque magari fare la rivoluzione con lo stomaco pieno di roba anche costosa,
di ostriche, poi vai sul cesso a vomitare durante tutto il periodo della rivoluzione. Torniamo dopo il GR, va bene?
Ma direi di sì, dai, approvo la mozione.
Now it's time for the blubber. Like Louis Armstrong, play the trumpet, I'll hit that bong and break you off something soon. I got to get my props. Cops come and try to snatch my crops. These pigs wanna blow my house down. Head underground to the next town. They get mad when they come to raid my pad, and I'm out in the night. Who's scared? Yes, I'm the pirate pilot of this ship. If I dip with the ultraviolet dream, hide from the red light beam. Now do you believe in the unseen? Look, but don't make the eye strain. A nigga like me is going insane. Questo è il grande ritorno del signor Truffaldoni! Con la mia intelligenza artificiosa craccherò l'operazione Primavera e venderò i biglietti al mercato di Via Papiniano!
Fermo! In nome della legge! Sono il brigadier Gattabuia! In alto le mani! L'operazione Primavera è solo su radiopopolare.it!
Ma invece, qualcuno sa che il brigadier Gattabuia non è chi sostiene di essere.
Diciamo che c'è tutto dietro un grande sforzo ermeneutico,
Sì, un po' un pantano ermeneutico. Sì, sì. Ma non svegliamo troppo, perché non vorremmo spoilerare il finale di questa, di questa storia.
Alcuni hanno provato ad azzardare dei nomi.
Sì.
Dei nomi, sì. Ma vedremo come proseguirà. Disma, ti ricordo che a sto punto deve proseguire la cosa.
Certo,
sì.
Certo. Abbiamo però in compenso altre vecchie avventure della nostra fantastica coppia Truffaldoni e un personaggio in realtà che con la stessa voce ha avuto varie incarnazioni. Sì. Per esempio, scusa,
stai rimestando nel pantano ermeneutico?
Vediamo qua cosa diceva.
Il signor Truffaldoni è tornato più in forma che mai. Almeno 130 premi della sottoscrizione saranno miei. Ho architettato un piano infallibile e questa volta sarà con me anche il signor Truffaldotti, il re dei travestimenti.
Eccomi, noi due insieme la faremo da padrone. L'operazione Primavera sarà nostra. Ci godremo il lusso di resort e orologi come deve il pascià.
Presto, signor Truffaldotti! L'ora X è scoccata! Azione! Ma tu non sei il signor Truffaldotti!
Ebbene no, avevo una maschera! Ti abbiamo sgominato con le tue stesse armi! Sono un infiltrato di Radio Popolare e tu sei in arresto per manifesta malvagità!
No, povero me! Che astuzia! Mi avete sconfitto!
Signor Truffaldoni, può ancora redimersi acquistando almeno 4 biglietti dell'operazione Primavera! Lo può fare sul nostro sito!
Ah, che generosità! Mi ha convinto! Anche il signor Truffaldoni ha diritto a un po' di felicità!
Fai come il commendator Truffaldoni, acquista i biglietti dell'operazione Primavera su radiopopolare.it!
Continue capovolte, proprio delle incredibili plot twist in continui, in questa saga.
È un come un film di Nolan.
È un film di Nolan, sì. E quindi adesso
Chi cazzo è questo brigadier Gattabuia?
Sarà Truffaldotti?
Oppure uno di Radio Popolare?
Potrebbe essere uno di Radio Popolare in incognito.
Sì, ci hanno chiesto i diritti, ci ha chiesto i Netflix.
Sì, invece Prime ci ha chiesto i rovesci.
Vabbè, oggi una giornata drammatica perché vi abbiamo, insomma, abbiamo ricordato i 35 anni dalla morte di Pertini.
E soprattutto è una giornata drammatica, Disma, perché hai iniziato la puntata con le trombe reggae, quindi abbiamo l'onere pesantissimo di fare una puntata spartiacque.
Ed è spartiacque perché oltre a dedicarla a Pertini, la vogliamo dedicare anche a lui.
C'è Disma che balla, eh.
Questa sera è festa
grande.
Gianni,
un abbraccio Gianni Pettenati.
Aneddoto?
Dopo la canzone. Dopo.
Ballerai finché vedrai sventolar bandiera gialla. Tu saprai che qui si balla ed il tempo volerà. Saprai quando c'è bandiera gialla che la gioventù è bella e il tuo cuore batterà. Che non ci vogliono bene e perché non si ricordano di essere stati ragazzi giovani e di avere avuto già la nostra età.
Gioventù è bella. Dedicata a tutti noi giovani
e meno giovani.
Tutti a ballare
e a sventolare la bandiera gialla.
Tu saprai che qui si balla.
Perché il ballo è una rivoluzione. Far vedere i vecchi.
E soprattutto quando ballate potete fare gli scherzi.
Tu è bella.
L'aneddoto.
L'aneddoto, vai, vai.
Allora, ai tempi di Sansone, che quando Disma faceva...
Posso raccontarti un prequel all'aneddoto? Oggi sono andato da Gianmarco Bacchi e gli faccio: senti Gianmarco, ma io mi ricordo, sono sicuro che a Sansone abbiamo fatto qualcosa con Gianni Pettenati perché aveva un negozio in via McMahon.
Non è per quello.
Non aveva il negozio.
Allora, nella puntata di Jack di oggi potete sentire il ricordo di Felice Accame, di Gianni Pettenati. Felice Accame aveva la libreria
Odradek
in via Principe Eugenio, qua vicino. Gianni Pettenati era della zona ed era stato uno dei primissimi clienti. E invece, per quanto riguarda a Sansone, Gianni Pettenati, anno 2002-2003, quando Tony Renis aveva, diciamo, fatto l'endorsement a Silvio.
Ok.
E quindi noi volevamo trovare la risposta di sinistra a Tony Renis e Claudio Agostoni suggerì Gianni Pettenati e mi fu affidato questo incarico redazionale di proporre a Gianni Pettenati di essere la risposta della sinistra a Tony Renis. E io feci tutto il lavoro, ma non mi ricordo che cosa ci aveva risposto. Però.
Allora siamo in tre che non ci ricordiamo un cazzo, perché io non mi ricordavo niente, ho parlato con Gianmarco, il quale non si ricordava niente. Tu non ti ricordi niente.
Ricordo l'esito,
no,
diciamo.
Neanche io mi ricordo, però mi ricordo, ne sono quasi sicuro, potrebbe essere una mia costruzione mentale, che lui aveva un negozio di libri per bambini in via McMahon sul lato destro andando verso il centro,
no,
verso Diocleziano.
Secondo me mischi la libreria Odradek con lui.
E secondo me tipo Ciro Infantozio, Thomas o qualcuno, qualcuno andò da lui a...
Guarda, io mi ricordo che ci ho parlato al telefono, ma non mi ricordo... E credo, fra l'altro, vergognandomi totalmente per proporgli quella...
Però non ti ricordi, vediamo, forse c'è
lavoro,
qualcuno
diciamo,
che si ricorda... Pronto?
Lavoro, tra virgolette.
Pronto?
Pronto, non mi ricordo comunque.
E allora?
Ciao.
Dai.
Che risate.
Di là, andiamo di là. Pronto? Pronto? Pronto?
Ma è lui? È il nostro venditore
pronto,
di fumetti?
Pronto?
No.
Forse sì, non lo so.
Pronto?
Ehi.
Pronto, venditore di fumetti?
L'uomo più noioso del mondo?
In persona.
Ah, buongiorno Davide, buongiorno.
Lei si ricorda? No, si ricorda un cazzo anche lei.
Non ricordo.
No, ma dovremmo essere noi a ricordare.
Eh no, e te credo, l'avevamo fatto noi, ma non ci ricordiamo assolutamente.
Vabbè.
Ma noi non ci ricordiamo dal niente, naso alla bocca.
Niente, niente. Vabbè, Davide Maggi, ci dica.
Niente, no, volevo ricordare a voi e a tutti i vostri ascoltatori che ci sono ancora qualche fumetto di Piantagioni nelle nostre botteghe.
Attenzione, qualche quanti? No, perché lei non ci ha ancora dato una lira.
Eh no, noi vogliamo il denaro, vogliamo i soldi. Lei li ha investiti per fare una bici d'argento. Cosa?
La bici d'oro. Un po' di denaro e un po' di fumetti distribuiti in modo più o meno 50-50.
Ok.
Quindi no, abbiamo venduti la metà più o meno nelle stazioni
la
della
metà,
bicicletta.
Okay.
Ma di più in via Ettore Ponti o di più in Corso Lodi?
Di più in Corso Lodi.
Di più in Corso Lodi. Allora, ricordiamo, stazione delle biciclette, oltre a essere partner nell'operazione Primavera di Radio Popolare, perché mettono all'asta una
all'asta, no,
all'asta,
in premio.
Scusami, in premio.
Come premio?
Il regalo.
Cos'è,
il
che,
regalo,
cos'è che mettete in regalo?
Una bicicletta. Una bicicletta bella.
Una bicicletta bella, bella.
Bici.
Bici.
Bella.
E oltre a questo ci state anche smazzando i fumetti. Quanti ne ha venduti più o meno?
E 20.
Ah, 20 adesso.
Ne abbiamo lasciati 40, ha detto circa la metà.
La metà. Dobbiamo venderli tutti, ragazzo mio, se no.
E noi siamo qui, siamo tutti i giorni a disposizione di chi vuole venire a prendere i fumetti.
Davide Maggi,
mostriamo.
Noi vi diamo la delega a firmare i fumetti per
noi.
Spallone.
Però dovete firmare al 1. E Disma Stars.
Ma nel fumetto possono guardare.
Ah, è vero, ci sono le firme dietro il poster, potete imitare quelle firme.
Beh, sarà. Allora adesso faremo un studiamo un paio di giorni per fare le prove ai nostri collaboratori.
E attenzione.
Firme.
Ok, attenzione, perché questo tipo di delega in diretta rende le firme che farete voi autentiche, quindi saranno le firme di Disma e Alone.
Esatto.
Per chiunque comprerà il fumetto. No, esatto, non è una qualunque firma.
In altri campi, Dio.
No, solo sul
questo.
Fumetto, non negli assegni. Contati, non fate i furbi, no. Non fate i furbi, no.
Solo fumetto. Senta, poi insomma ci sistemiamo. Ma qual è il tipico acquirente del fumetto di Poveri ma belli, Piantagioni?
Di solito entra un po' di soppiatto, fa finta di guardare gli articoli per biciclette, okay. Poi si avvicina alla cassa col fumetto e dice uno di questi, me la mette in un sacchetto e scappa via.
Ma è esposto il fumetto o ce l'hai sotto il bancone?
È esposto.
Non è che
è
ce lo ciulano, se lo ciulano lo paga lei.
Riviste erotiche.
Ah, breve, ok. Ah, ce l'avete anche riviste, ok, va bene. Va bene.
C'è gente che finge di comprare riviste erotiche e poi di soppiatto compra il fumetto e se ne va.
Mette nel paginone centrale.
Il paginone centrale di Autoscatto.
Sì. Grazie. Di cui tra l'altro l'uomo più noioso del mondo
ha una collezione tra le più fornite.
L'ha fatta vedere. Buona
arrivederci
giornata.
Davide, presto. Grazie.
Ciao.
Ricordiamo ancora una volta. I fumetti di Piantagioni sono disponibili anche, oltre che qua in sede, a radio, sono disponibili anche nelle stazioni delle biciclette di Corso Lodi e via Ettore Ponti a Milano.
Allora, in due persone via messaggi confermano che è vero, aveva una cartolibreria in via McMahon.
Ah, vedi? Allora si aggiungono dei pezzi.
Secondo me eravamo andati lì da lui a fare qualcosa.
Sicuramente.
Però, anche perché, insomma, è qua.
No, era la cosa più facile del mondo, bastava uscire, esatto.
Vabbè, chissà se c'è Gianmarco Bacchi all'ascolto. Magari questo gli accende una lampadina, vabbè. Scusami, c'è un altro pezzo della saga, forse.
Yeah.
Il signor Truffaldoni ci riprova un'altra volta. Mi calerò con una mongolfiera nel cortile di Radio Popolare e una volta dentro mi fingerò direttore. E allora tutti i biglietti saranno miei. Cappello sulle 23.
Vabbè, ma è proprio un pirla, il signor Truffaldoni.
Ma non vai a sentire come va avanti?
Aspetta.
Cappello sulle 23. È andata, è andata.
Il signor Truffaldoni ci riprova un'altra volta. Mi calerò con una mongolfiera nel cortile di Radio Popolare e una volta dentro mi fingerò direttore. E allora tutti i biglietti saranno miei. Cappello sulle 23 con la scritta press, trench, taccuino e lapis. Nessuno mi riconoscerà.
È un pirla.
Mi piace il taccuino e il lapis. E poi nessuno mi riconoscerà. È un c'è da dire una cosa, che è molto coerente con se stesso il signor Truffaldoni.
Tra l'altro parla come quelli del Grande Fratello, ma in realtà tutti
parlano in terza persona.
Anche, non so, i concorrenti Masterchef. No, perché Simone farà vedere il suo coraggio.
E tu chi cazzo è, Simone? Sono io. Parla in prima persona.
Secondo te glielo dicono gli autori di parlare in terza persona?
Oppure glielo dicono in sogno alcuni avi, non lo
del
so.
Il Grande Fratello. Gli avi del Grande Fratello. Vabbè, tra l'altro questa settimana c'è la finale. Io sono...
E chi è? Di Masterchef? Masterchef. Ah, quindi io posso cominciare a vederlo in chiaro dalla settimana prossima.
Ah sì?
Io lo vedo in chiaro.
Funziona così, dalla settimana dopo la fine?
Sì, su quel canale 8 mi pare, che sia sempre di Sky, no. Lo fanno dopo.
Now?
No, 8.
Now?
Ma non è Now, su 8 lo fanno.
No, dico adesso.
Ah, Now, sì, se tu lo vedi su Now.
Non so. 8?
Non abbiamo una puntata speciale di Bello Notizie?
Ah, è vero, abbiamo una puntata speciale di Bello Notizie, hai ragione.
Il notiziario bello!
Bello! Notizie
buone!
Bello!
Una sigla ancora più bello!
Ciao ciao da Bello, Bello Notizie, è Tony Gorgonzola dalla discarica.
Bello!
È appena arrivata Maria Rosa che ci saluta.
Ciao! Bello!
Ecco lì, ha preso le sue scarpe in regalo da Tony Gorgonzola.
Bello!
E ci ha promesso che a marzo farà la tessera.
Assolutamente.
Adesso gliele do tutte e due. Se a marzo non fa la tessera, vado e me ne prendo una e gliele lascio una.
La posto sul gruppo comunque, quindi avrete la prova.
Bello!
Ok, ok. Ciao, ciao a tutti. Grazie, grazie, grazie a tutti voi. Ciao, 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 ciao.
Avete ascoltato? Bello! Bello! Notizie!
Molto bello! Bello!
Eccezionale,
cioè... no, il grande ritorno, mi piace molto questo ritorno di Bello Notizia.
Ma soprattutto, ma ti rendi conto di quello che stiamo facendo?
No.
Abbiamo dato
conto.
Abbiamo dato un compito sociale a Tony Gorgonzola.
Sì.
Abbiamo creato economia
e ce la sta facendo.
E ce la sta facendo.
Economia circolata.
Economia circolare?
Sì. Come le seghe circolari dove finisce una mano e te la mozzi.
Come quella di Elon Musk, di Milei, eccetera. E
no, quella era la motosega,
Ah già, quella era
circolare è proprio rotonda.
È vero. E quindi stiamo facendo del bene, Alone.
Allora, stiamo facendo del bene. Mi ha fatto sì, siamo felici. Mi ha fatto venire in mente una cosa adesso in chiusura. Siccome ben sai che dopo domani c'è una ricorrenza importante. Se tu volessi farmi un regalo, potresti andare nel tuo supermercato preferito, dove c'è quella marca di utensili pubblicizzati da
Schwarzenegger,
e prendermi una sega circolare, perché la vorrei.
Veramente? Ma non ci vuole un...
E poi tagliamo la testa al toro.
Ma non ci vuole un tavolo apposta.
Ce l'ho?
Ah, ce l'hai.
Mi fu regalato, vedi, ci basta,
penso,
è fatta. Penserò,
Invece, il giorno prima del compleanno del mitico Alone, saremo a Legnano.
Saremo a Legnano dopodomani.
Saremo a Legnano dopodomani, quindi veniteci a trovare dove...
Andate sul sito radiopopolare.it e è svanito ancora l'effetto dell'altra medicina che hai preso. Allora, su radiopopolare.it, nelle initiatives, nelle iniziative,
sì,
c'è scritto dove si va: Atelier Ferioli, piazza San Magno numero 3.
E quindi veniteci a trovare, saremo lì dalle 18 alle 19, avremo con noi i fumetti di Piantagioni, di Smacchione e Alone, mentre invece venerdì non saremo in onda perché c'è la direttrice, c'è Lorenza Ghidini, che sarà lei come ogni ultimo venerdì del mese. E vabbè, comunque ci sentiamo domani. A domani, ciao!
Ciao!